cellulare, se dovete comunicare con me, io ho il cellulare sotto occhio, se ci sono ci fossero qualsiasi... Ah, siamo live, ragazzi, signori e signori. Comunque, stavo dicendo, ragazzi, per concludere il messaggio, se avete da comunicarmi qualcosa, ci fossero delle problematiche tecniche, scrivetemi sul cellulare, ragazzi della Social Media Crew. Signore e signori, sono emozionato e vi voglio salutare e vi voglio presentare una ragazza, donna meravigliosa, che si chiama Paola Bergese, e ve la introduco.
Buonasera.
Adesso.
Buonasera.
Ciao Paola, intanto ciao, grazie per essere qui.
Ciao Luca.
Grazie per essere qui, veramente. Volevo introdurre un attimino molto velocemente la tua storia. È una storia che mi tocca tantissimo perché credo che tu incarni fisicamente quella che è, penso, la più grande paura in assoluto e il più grande dolore in assoluto che un genitore possa vivere. Perché se penso alla mia vita, come uomo proprio, penso che non ci sia una cosa più brutta che seppellire il proprio figlio o la propria figlia. E credo che la natura tendenzialmente lavori con un ordine cronologico, e la natura prevede che siano i nostri figli a salutarci, di solito. A volte però la vita ci offre delle esperienze che sono più sfidanti di altre, e l'esperienza che hai vissuto tu, cara Paola, te l'ho detto anche la prima volta che hai condiviso questa cosa con me, e non eravamo da soli, eravamo al One, hai detto giugno 2017, giusto?
Sì.
Giugno 2017, e come... Se tu hai fatto il One e ci stai seguendo da casa, sai benissimo che c'è una parte molto emozionante del corso, che è il sabato mattina, la domenica mattina, o meglio, il terzo giorno, la mattina del terzo giorno e la mattina del quarto giorno, in cui c'è uno spazio molto bello per le condivisioni dei nostri allievi, dei corsisti del One. E quel giugno 2017, onestamente non mi ricordo se fosse il terzo o il quarto giorno, ma non è questo il punto. Quello che conta è che ci hai dato un pezzo di te durante quel One, raccontandoci la tua condivisione, la tua esperienza con tuo figlio, che se non ricordo male si chiamava Edoardo, giusto?
Sì.
E niente, l'hai perso che aveva 4 anni, se non mi ricordo male.
4 anni e mezzo, sì.
4 anni e mezzo, ok. Sì. Allora, io non vorrei dedicare tanto tempo alla storia brutta, ok? Però prenditi tutto il tempo che vuoi, se vuoi raccontarci. Io vorrei che ci raccontassi come hai fatto ad andare avanti, cioè cosa... Sai, tante volte tu adesso sei diventato un coach del One, addirittura, perché hai fatto il One a giugno del 2017 e poi hai bazzicato il nostro gruppo, la nostra famiglia, chiamala come vuoi, fino a diventare coach del One. E noi crediamo, no? Crediamo, uno dei nostri cardini fondamentali è che crediamo che la vita ci offre delle cose e che queste cose possano essere per noi e non contro di noi. E nel tuo caso credo che la sfida fosse gigantesca. Quindi vorrei, adesso do la parola a te, ho parlato fin troppo. E, niente Paola, vai, raccontaci di te.
Ma guarda, intanto volevo dire che quella parte della malattia e della morte di mio figlio in realtà non è una storia brutta, nel senso che io pensavo, no, ho sentito diverse volte, cioè, è stato abbinato al mio nome la parola straordinaria, no? E io non mi sento per niente straordinaria, ma non perché mi sottovaluti o cose del genere, ma perché penso che non ci sia niente di straordinario nella persona che io sono, ma può esserci qualcosa di straordinario nel modo in cui magari ho fatto delle cose, questo sicuramente. Però io, se devo pensare a una persona straordinaria, penso a mio figlio, perché io davvero non ho conosciuto, cioè per me lui davvero è una persona straordinaria, un bambino che ha saputo veramente vivere quella cosa lì, quella malattia, è stato un esempio per me. Cioè quando lui è morto, lui è stato il mio poi esempio per andare avanti. Ok, e quella parte lì, in realtà, se devo pensare a una donna straordinaria, è stata la donna che ha vissuto quella cosa là. Cioè, in quel momento là io ho tirato fuori la leonessa, perché ogni madre ha dentro questa forza straordinaria, che diventi veramente una leonessa. E allora lì ho tirato fuori veramente tutto quello che avevo. Cioè, per mio figlio ho messo questa perla. Il giorno che sono andata a trovarlo la prima volta all'ospedale, io all'epoca avevo un'attività commerciale, lui si è malato il 13 di agosto, mio figlio è morto di cancro al fegato. Mio marito l'ha portato in ospedale perché aveva mal di pancia, e la sera mi ha telefonato, mi ha detto: sai, quelle bambine, io ho altre due figlie, e mi ha detto: puoi cambiare stanza, e io ho cambiato stanza, e quando mi ha detto Edoardo ha un tumore, io sono crollata sul pavimento. Da allora è lì che ho tirato fuori la leonessa, ok? Perché volevo essere la migliore mamma per quel bambino, essere forte, quello sì. E quindi quella parte lì non è stata, io ho fatto delle cose importanti che poi ho imparato dopo nel percorso che poi ho fatto, vabbè, con l'accademia e tutto quanto, il fatto che l'ambiente che frequenti è importantissimo. Io l'ho fatto in maniera istintiva, ho tirato via dalla mia vita tutte le persone che potessero influenzarmi negativamente, perché volevano vivere quella cosa come una roba dolorosa e via dicendo, e ho detto: io voglio dare il meglio di me, stare accanto a mio figlio. Io lo facevo giocare, facevamo delle robe incredibili, io ho delle robe incredibili all'ospedale, per cui in realtà, quello l'ho tirato fuori tanto. Oh,
scusa, ti interrompo un secondo, perché voglio, da oggi in poi, non voglio mai più sentire dire che non sei straordinaria, mai più, anche perché lo sai benissimo che una delle cose che io credo, professo, predico ai 420 più volte, credo fortemente che ognuno di noi abbia dentro una forza straordinaria, una scintilla divina, una luce. Non voglio mai che tu te lo dica neanche per scherzo, perché penso che tu sia straordinaria indipendentemente da quello che hai vissuto, come penso che ogni persona che mi stia ascoltando adesso abbia una parte straordinaria. Quello che tu hai fatto in quel momento lì è stato tirare fuori, l'hai detto, tirare fuori la leonessa, e mi piace che usare metafore, usare visioni, usare immagini che rendano bene l'idea. Credo che in quei momenti, nei momenti in cui la vita ci mette alla prova, non ci sia altra chance, se vogliamo andare avanti, se non tirare fuori quella parte straordinaria. Spesso le persone ci dicono: ma come cazzo fai a vivere quella situazione con la forza? E la domanda invece che bisogna farsi, e tu l'hai vissuto sulla tua pelle, è: come facciamo a non farlo? Cioè, se vuoi andare avanti, non è che hai altre scelte. Hai quella di tirare fuori la parte più luminosa e illuminata di te, e tu sicuramente l'hai fatto, ed è giusto che tu ne sia orgogliosa, perché si vede quando ne parli, che sei orgogliosa di tutte le cose che avete fatto insieme. Senti, dimmi un po', ma cos'è la cosa più... Lo so che ce ne sono una miriade, ok? Una miriade di cose che hai imparato vivendo questa esperienza. Ma se tu dovessi dirmi qual è la cosa che più di tutti ti ha cambiato la vita vivendo questa esperienza? Lo so, è una domanda difficile. È come io dico sempre ai ragazzi e chi ci segue: noi non prepariamo le domande. Ci siamo sentiti, io e Paola ci conosciamo, ma ci siamo sentiti 15 minuti prima dell'inizio del live, giusto per chiacchierare, perché a me piace che voi vediate le parti vere, le parti più istintive, le parti più trasparenti. Quindi, se dovessi, la prima che ti è venuta in mente, Paola?
La prima cosa che ricordo, cioè che è proprio stato da lì che è cominciato tutto, è quello di affidarmi a quella che tu chiami probabilmente la scintilla divina. Cioè, io l'ho sentito proprio chiaramente questo appello della vita, perché quando è morto mio figlio, allora quella lì sì che è una roba, cioè io lo capisco, è una di quelle cose che tu proprio lo speri che gli altri non lo sappiano che cosa vuol dire, perché è proprio si è disintegrata la mia vita, proprio disintegrata. Però c'è stato un momento, io mi ricordo, me lo ricordo perché me lo ricordo, stavo guardando fuori dalla finestra e io ho sentito proprio che stavo... c'era la vita, ok? C'era questa roba dentro di me che pulsava ancora più forte di me. E in quel momento mi sono aggrappata solo lì, solo a quella cosina lì, ok? Perché non avevo niente altro. E e quindi era affidarmi. E poi io ho capito che dopo le cose più sagge che ho fatto, tra cui per esempio poi andare al One, è stato proprio perché mi sono affidata ciecamente delle persone che avevo di fronte. E quindi è l'ascoltarmi e l'affidarmi a ciò che la vita mi chiamava a fare. Proprio quando togli tutto quello che c'è intorno in più e ascolti solo perché ti è rimasto niente altro, oltretutto, cioè proprio non c'è proprio niente altro. Quindi o scegli che o ti spegni o ti riaccendi e ricominci a scegli la vita.
E vorrei dire una cosa, se c'è qualsiasi persona che ci sta ascoltando, non c'è nessun tipo di giudizio nelle persone che affrontando sfide del genere scelgono di non andare più avanti. Cioè, non c'è giudizio, ragazzi, non c'è giudizio. Ci sono persone che vivono esperienze simili e smettono di vivere. Ci sono persone che vivono esperienze simili e scelgono di vivere a un livello superiore, ma non c'è giudizio. Il mio obiettivo qui, Paola, con te, non è di dare lezioni, ma è di far vedere che si può fare, cazzo. Cioè questo, se ci stai ascoltando da casa, qualsiasi sfida tu abbia affrontato, stia affrontando nella tua vita, si può fare, si può andare avanti, si può vincere, si può stare meglio, si può, te lo dico spero che ti arrivi questo messaggio semplice ma basilare, si può, il dolore fa parte della vita, come diciamo spesso, la sofferenza però è una scelta. La sofferenza di mantenere quella roba lì e viverla continuamente ogni singolo giorno. E credo che tu abbia fatto un gran lavoro su questo, Paola. Cosa pensi riguardo a quello che ho detto?
Io penso che, infatti non c'è assolutamente nessun giudizio, ma non solo, che quella roba lì che è successa a quel momento, non è che poi io da lì in poi è andato tutto bene. Cioè, io ci ho messo, ho fatto una roba... Cioè, sono passati anni, ho fatto 4 anni di terapia, ho vissuto una depressione pazzesca. Cioè, quando le persone mi vedono oggi, mi vedono anche parlare, si sentono parlare di mio figlio in un certo modo, spesso lo fanno in buona fede, assolutamente, però mi dicono, però mamma mia, tu sei forte, no? Mi dicono, quindi hai saputo affrontare questa cosa perché sei tanto forte. Oppure hai un bel carattere, devi aver tirato fuori, cioè comunque sarai anche fortunata, no? Le persone dicono che mi conoscevano prima, anche sapevo che ero una persona molto gioiosa, via dicendo, quindi ho detto, ti ha aiutato il tuo carattere. Io dico, nel senso che sono veramente convinta, proprio ieri condividevo questa cosa del fatto che noi riceviamo delle cose e scegliamo di farne qualcosa, cioè è costantemente un... ricevi, no? Ma le cose belle e le cose brutte, cioè delle volte riceviamo cose belle ma neanche ce ne accorgiamo, è più facile vedere le cose brutte, ok? Però è un'occasione costante, cioè io quello che ho sentito che la differenza l'ha fatta sostanzialmente il fatto di, intanto quando tu sei pronto ad ascoltare ricevi anche delle robe in più. Cioè, ogni volta c'era un pezzettino, ci sono state delle persone, io stasera avevo iniziato a vedermi una persona che non sento più tanto, ma che per me ha fatto una grande differenza quando io ero in depressione, lei si chiama Livia Primavera, lo posso dire?
Sì, certo.
Perché certo, è una persona, certo. Veramente, io ero, la depressione significa quando non c'è più niente, se io ho chiamato mia madre per studiare e prendere le bambine, io non posso più occuparmi di nessuno, neanche di me, io ero sdraiata in un letto, non avevo più voglia di fare niente. Ok, quindi non è che le cose... E questa persona con il telefono mi ha detto, Paola, tu ti alzi, ti vesti, vai in cucina, prendi il caffè, fai queste robe qua, ok? E quando dico affidarsi vuol dire Dio, la vita, ha messo sulla mia strada questa persona e io in quel momento avevo 2 possibilità, ascoltarla o non ascoltarla. E la mia strada è sempre affida, cioè quando c'è amore da qualche parte, quindi un gesto così, non puoi non ascoltarlo. Tu non sai, non lo capisci, non lo senti, perché in quel momento non senti niente, però tu ascolti. E quindi io ho ricevuto e ho, ricevendo e accogliendo, sono stata in grado di imparare. E da lì è cominciata la mia rinascita, io mi sono però un sacco di percorso, cioè, però ci sono stati tanti, io vedo tre cose, sono stati tre momenti della grossi della, da dopo la morte di mio figlio. C'è stato lo schianto, ok? Bam! Cioè tutto quanto, 6 mesi dopo che è morto mio figlio mi sono separata, cioè mio marito era schiantato esattamente come me, ok? Quindi, però sono due lutti, cioè sono, è veramente una roba pesantissima, è lì che sono andata in depressione, poi dopo ho passato tutto il periodo della andare dal, insomma, in terapia e via dicendo, e poi ho fatto tutto un percorso e mi sono ripresa. E stavo, e poi c'è stato il momento della ricostruzione, no? Mi sono ricostruita e io davvero, Luca, la cosa, stavo bene, io quando sono andata al One era una persona che era proprio, era, stava bene.
Intendi, bene, intendi la prima volta, giusto?
Sì, 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 cioè io a giugno del 2017 l'ho detto, sono andata al One, io l'ho trovata, io mica me le facevo delle domande, io non sono andata al One perché mi era morto un figlio, e questo io veramente ci terrei tantissimo a dirlo, perché quando sono andata lì, io ero una che era convinta che, cioè come tutti noi, giustamente, ti succedono delle robe di un certo tipo nella vita, ti rimangono delle ferite, ci convivi, ti crei la tua struttura per stare bene, perché io volevo fortemente stare bene.
Certo.
Comunque in qualche modo ognuno di noi cerca di essere felice. Ok, ci riesce in misura diversa, ma ci prova sicuramente tantissimo, perché abbiamo questa spinta, no? E quindi io sono andata lì con la convinzione di aver ricostruito tutto quello che si poteva ricostruire, ma mi viene in mente adesso Alex Zanardi, no? Perché faccio spesso il paragone di quando ti amputano un arto. Ma mi viene in mente lui perché, voglio dire, pensiamo a una persona così, che ha perso le gambe, una cosa e l'altra, lui si è ricostruito la vita in una maniera straordinaria, ok? Straordinaria, cioè ha avuto una prima vita con le gambe e la seconda vita con le gambe. Io nella mia vita senza mio figlio ero come Alex Zanardi, se vogliamo dire, ok? Non ho fatto le cose straordinarie che ha fatto da un punto di vista sportivo, ma voglio dire, mi ero ricostruita bene. Ma Alex Zanardi aveva, cioè, le gambe non le aveva più. In quella seconda parte della vita lui non le ha le gambe.
Non, okay, poteva lavorare su quella situazione. Aveva, no, quelle risorse lì.
Assolutamente. E io avevo dato quello come un dato di fatto. Cioè, mio figlio è morto, quella persona là, quella vita là, quella roba là, e così io avrò sempre, per sempre, quella ferita. Cioè, non te la puoi... Cioè, quando te l'hanno tolte, te l'hanno tolte. Punto. La cosa straordinaria, che io non so veramente come spiegare, e quella volta io me lo ricordo quando ero davanti a te, ho preso il microfono, ho sentito questa cosa. Io le ho di nuovo le gambe. Cioè, per me non c'è più, è cambiato totalmente, ma proprio totalmente, il significato di quella cosa. Non esiste che io debba parlare, cioè non esiste sofferenza. Ok, quando io parlo di mio figlio, ne parlo sempre col sorriso e le persone si imbarazzano quasi, quelli che non mi conoscono dicono, ah, ho un bambino, poi è morto di cancro, e lo dico così, perché non mi viene da dirlo in un altro modo, con compassione verso me stessa, cioè, non lo so. E quella roba lì, non so se te lo ricordi, era quella cosa che avevo condiviso nel mio One, il fatto che per tanto tempo io sono rimasta prigioniera di questo schema, che è un po' uno schema che abbiamo nella nostra società, il fatto che se tu hai avuto un certo tipo di dolore, la sofferenza deve essere parte della tua vita.
Brava, hai usato il termine giusto, deve, perché viviamo in un contesto in cui se non provi abbastanza dolore vivendo quella situazione, sei una persona senza cuore, sei una persona sbagliata, sei una persona insensibile, e queste sono stronzate. Sono d'accordo, hai toccato un punto che è fondamentale, fondamentale, Paola. Sì, sì, scusa se ti ho interrotto, però volevo solo evidenziarlo. Volevo solo evidenziarlo, certo. Perché continua pure.
E quindi quando io sono stata lì, mi sono resa conto, cioè mi sono ricordata di una Paola che dentro, per quello che dico questa cosa dell'interiore, no? C'erano dei momenti in cui io sentivo questo sprizzo di gioia, felicità dentro di me, ma il mondo intorno, no? Dicevo, e io stessa mi raccontavo, cioè, ma non posso essere così felice. Cioè, io ho perso un figlio, questa roba qua non me la devo dimenticare mai, no? Era diventata una roba, quella roba lì si è proprio...
C'è stato un momento in cui si è trasformata, cioè nel senso, te lo ricordi il momento in cui, cioè, ovviamente mi immagino che ci fosse questa scintilla dentro di te, c'è stato un momento in cui ti sei sentita libera di poter esprimerla, c'è stato un momento, particolare in cui hai avuto il Satori?
Quando parlava mia, la condivisione non era neanche mia, era di mia sorella.
Arca vacca!
Quando lei ha cominciato
è vero,
ha detto, è stato lì. Cioè io, allora, è tutto un processo, è ovvio. Cioè
Beh, certo.
Non è che ho fatto inutilmente 4 anni di terapia, tutte le persone migliori, bellissime.
È il cubo di ghiaccio, di cui parliamo.
Tutto una cosa. E in questo percorso io devo dire che è sempre una scelta. Cioè, io ogni volta le persone tirano fuori quello che hanno o che possono tirare fuori. Io ho tirato fuori tutto quello che potevo e ho scelto ogni volta, di fronte anche a situazioni che non capivo, di affidarmi, per esempio, no? E di dire, sai cosa ti dico? Una delle cose che mi ha mosso tantissimo è stato lì l'assoluta incongruenza di provare essere io una persona triste perché era morto mio figlio. Cioè, io se dovevo pensare a mio figlio, dovevo dirmi, lui questo qua mi guarda dalla sua e mi dice, ah, bella sfiga, cioè io sono morto, no? E tu in più sei pure triste, tu, le mie sorelle, il papà, le robe. Dice, ma io in onore anche soltanto della gioia che aveva mio figlio, noi giocavamo, facevamo, no, ma io veramente in onore della sua vita, è quello che mi ha portato all'inizio a dare una cosa di, in onore, io per me stessa non sarei riuscita, ma per onorare la gioia della vita di mio figlio, e per dire, se mai mi sta guardando in questo momento, eh no, almeno di essere col sorriso sulla bocca. Ma guarda che
credo che tu abbia toccato un punto fondamentale che possiamo veicolare come messaggio a chiunque ci stia seguendo e ha vissuto la perdita di una persona importante, ok? Che amava tanto. E ecco, hai toccato un punto cardine. Non usiamo la perdita delle persone che abbiamo amato nella nostra vita e che ci hanno amato tantissimo come modo per essere tristi, perché se potessero tornare in questa dimensione e parlarci, ci farebbero un culo così. Questa è la verità. Perché Edoardo, se tu non avessi smesso di vivere e avesse potuto tornare da te con una consapevolezza che noi non abbiamo, ti avrebbe fatto un culo pazzesco. Ti avrebbe detto, mamma, ma che cazzo stai facendo? Non esiste che usi il mio ricordo per essere infelice. No, no. È un messaggio profondissimo.
Chiaro, certo. No, ma già lo faceva sempre. Cioè, arrivava al mattino, saltava, ma anche quando aveva già pelato, facevamo la chemio, tutto il resto. Lui, noi, magari cercavamo magari di essere triste, lui saltava sul divano e dice, cosa facciamo di bello oggi, mamma? Cioè, a me questa roba qua mi ha dato una forza nella vita straordinaria. Noi lo diciamo anche al corso Gelli, il bambino, cioè, i bambini non è il segreto del successo, il bambino è il segreto della vita.
Sai cosa ti dico? Ti dico una cosa, uso quella cosa che hai detto per veicolare un altro messaggio importante alle persone che ci stanno ascoltando. Tante volte io ricevo domande tantissime volte. Su Instagram le persone mi scrivono privatamente e mi dicono, io ho questa persona che amo, che è in questa situazione difficile, come posso aiutarlo? Come posso aiutarlo? Come posso aiutarlo? Ecco, la mia risposta è sempre la stessa. Il modo migliore in cui possiamo aiutare le persone che non stanno bene intorno a noi è, in primis, guidare con l'esempio. È quello che faceva Edoardo quando saltava sul tuo letto dicendoti cosa facciamo di bello. Il potere della positività e dell'essere un esempio in qualsiasi situazione tu stia vivendo è la forza più grande. Spesso le persone pensano che si cambia un atteggiamento degli altri parlando, facendogli capire che magari non stanno facendo qualcosa di produttivo o funzionale rispetto a quella situazione per risolverla, ma la cosa che parla più di tutti, ragazzi, è guidare con l'esempio, è incarnare quello che voi volete vedere attorno a voi. Questa è una delle leve più grandi che ci possa essere per creare valore nel mondo.
Per finire di rispondere alla domanda di prima, quando era il famoso momento in cui è successa quella cosa, posso continuare? Perché
certo.
È veramente importante.
Assolutamente.
Mia sorella condivideva appunto il fatto di essersi sentita in colpa per certe cose rispetto al fatto che mentre lei aveva un momento di gioia nella sua vita, era nata una figlia da pochissimo, proprio mentre mio figlio stava morendo.
Me lo ricordo.
Ok, e io in quel momento, ho a parte l'amore profondo che provo per mia nipote, cioè io ero felice, pensavo alla magia che ci fosse comunque, che la vita stesse andando comunque avanti. Ma quando mia sorella ha condiviso questa cosa, io mi sono detta, però per favore, io, per favore non siate tristi per me, veramente, adesso basta. Perché il fatto che le persone, tu parli di una cosa bella che è tuo figlio, e c'è anche la morte in mezzo, ok? Ma c'è tuo figlio, che per un genitore è è gioia pura, ok? E le persone ti restituiscano dolore, dopo un po' tu cominci a pensare che quella sia la roba, cioè ti copre questa cosa, no? Ti spegne piano piano. A volte le persone pensando di condividere qualcosa, in realtà ti stanno portando il focus su quello che non hai più, invece che su quello che avevi e che hai ancora, perché io di fatto l'unica cosa che riesco a pensare quando penso a mio figlio è davvero l'energia, la meravigliosa. Cioè lui, io lo dico questo, l'ho detto sempre anche alle mie figlie, Edoardo è vissuto per 4 anni e mezzo ed è morto un solo giorno.
Questo è
E io
bellissimo.
mi ricordo 4 anni e mezzo di vita straordinaria. E quindi lì, è uscito questo guscio, così io sono uscita fuori. E da lì, quando mi sono resa conto che però potevo provare tutta quella gioia, è finita anche, io devo proprio dirla questa cosa qua, cioè, non avevo più scuse, Luca. Nel momento in cui trovi che puoi essere felice, è lì che mi sono cresciute le gambe, le braccia, quello che sentivo di aver perso, perché in realtà non avevo perso. E da lì ho cominciato allora un altro percorso, quello che è stato quello di riacquisire tutto il significato della vita che c'era stata, e del valore che aveva per me questa cosa, dei tanti significati, io trovo significati nella vita di mio figlio, anche nella morte, perché da dopo la sua morte sono successe un sacco di cose che hanno cambiato la mia vita. E
Se,
questo è.
io ho i brividi, non so se si vede, vabbè, e ti voglio dire che anche solo aver fatto una piccola, aver contribuito in una piccola parte a questo tuo percorso, onestamente mi inorgoglisce e ti dico una cosa, se tutta la mia carriera ultraventennale nel mondo della formazione avesse portato solo questo piccolo risultato e piccolo contributo, ti dico la verità che sarei già felice così e la mia vita è degna di essere stata vissuta. E te lo dico con il cuore in mano perché non mi senti più?
Adesso ti sento, ti ho perso un attimo.
Sono veramente felice per te, sono veramente profondamente felice. Senti, prima hai detto una cosa, cambio un attimo argomento. E ti dico, hai detto che dopo 6 mesi dalla morte di tuo figlio ti sei separata, se non ho capito male.
Sì,
Ok,
non mi sento.
questa è una cosa, ne parlavamo anche prima, quando nei 15 minuti che abbiamo
Sì.
chiacchierato, è una cosa molto comune, nelle coppie che vivono questa esperienza, che perdono un figlio prematuramente, la percentuale delle coppie che non va avanti per vari motivi, per svariati motivi, ok? Non stiamo qui a vedere i motivi, ma succede che si lasciano. Cosa pensi di questa cosa?
Ah, io penso che allora, nella mia storia personale, quello che è successo è che io ho proprio lottato, nel senso, mi sono battuta perché non si facesse l'associazione che io e mio marito ci eravamo separati, soprattutto per le mie figlie. Non volevo assolutamente che passasse questa cosa, sempre perché c'era mio figlio. Perché qui dice. Allora, Edoardo è morto e per colpa di Edoardo, se io volevo vedere le mie figlie, no? Papà e mamma si sono pure separati. Cioè, questo sarebbe stato
Ok,
veramente un massimo.
scusa, vorrei solo
Ok.
interrompere perché detta così può sembrare brutta, ma quello che ha detto
Sì.
Paola, perché tu hai detto un concetto verissimo usando delle parole che potrebbero sembrare di insensibilità all'esterno. Quindi voglio solo che chi ci ascolta sia ben consapevole. Quando Paola dice le mie figlie pensano, ah, cazzo, è morto e per colpa di Edoardo, ecco. Questo pensiero, ragazzi, è veramente molto profondo e non è che le figlie uscirebbero mai con questa frase, ma inconsapevolmente e inconsciamente è un'associazione naturale da poter fare. Cioè, cazzo, il nostro fratello è mancato e oltre al dolore di perdere il nostro fratello, cazzo, si aggiunge pure per questa perdita e questo dolore la separazione dei nostri genitori. Ok? Questo è un pensiero, è un'associazione che può assolutamente essere fatta e che, per la ragione di prima che dicevamo, no? Come Edoardo non vuole essere il motivo della tua infelicità, Edoardo non vuole essere il motivo per cui mamma e papà si lasciano. Esatto. Ok? Era questo che intendevi, giusto Paola?
Sì, sì, tu l'hai detto molto meglio, ovviamente.
No,
no, ma perché a me viene, io sono un po' istintivo.
No, ma fai bene, io voglio solo assicurarmi che i messaggi che veicoliamo arrivino forte e chiaro, perché quello che hai da dire è veramente troppo arricchente. Quindi, tornando a noi, hai lottato per non associare questa cosa, dicevi.
Perché cosa succede? È normale, due persone... esplodi, cioè quando dici che esplodi, no, che ti cade, come le torri gemelle, ok? Quello che ti succede è proprio quello, come dicevi tu Luca, è quando si sovverte l'ordine naturale delle cose. Tu non lo puoi proprio concepire che tuo figlio muoia prima di te. Io per tantissimo tempo mi sono definita un'orfana di mio figlio, una sopravvissuta, ok? Perché questa è quella percezione che hai. Così sicuramente anche mio marito. Ok? Quindi quando una persona esplode, no? E deve raccimolare tutte le sue energie per riuscire a ricostruirsi, e quello che è successo nella mia vita, che immagino che sia successo anche a tante altre persone, è che non hai così tanta energia da riuscire a curare anche un rapporto. E quindi io e lui ci siamo proprio allontanati come due satelliti che sono andati a finire in orbite diverse, ok? Ma questo è perché avevamo già comunque delle cose. Cioè, è impossibile, io questa cosa qua l'ho portata in terapia tutto quanto, perché poi io volevo sapere come mai, non volevo assolutamente associare la morte di mio figlio alla fine del mio matrimonio, quindi ho cercato i perché, ok? E mi sono resa conto che comunque c'erano delle cose nel nostro matrimonio che non andavano bene. E tu sai bene, quando ci sono i figli, noi avevamo tre figli, le coppie comunque si tengono insieme per tantissime cose, spesso i figli sono un collante e qualche volta ti dimentichi di curare la relazione. E quindi poi quando i figli crescono, infatti le coppie che si separano quando i figli sono grandi è perché non hanno curato tante altre cose. Noi eravamo probabilmente in quel trend lì sicuramente e non abbiamo avuto la fortuna in quel momento, ma non avremmo avuto l'energia in ogni caso di avere qualcuno che si prendesse in qualche modo cura di noi come coppia, ma probabilmente non avevamo neanche l'energia. E quindi è successo che noi come coppia non eravamo una coppia così solida. E quando ti succede quello, tu vai a curare prima la cosa più importante, che è la ricostruzione di te. Non ce la puoi fare anche a tenere insieme una coppia. E quindi è successo sostanzialmente quello.
Senti, volevo dirti una cosa. Molto interessante quello che dici. E visto che parliamo di relazioni, volevo dare un messaggio alle persone che ci stanno guardando adesso. Se ci stai guardando, ricordati che io credo che uno dei modi migliori per essere un buon genitore sia prendersi cura. Mi senti? Mi senti Paola? Uno dei migliori modi per essere un genitore sia prendersi cura della relazione che hai con la mamma o col papà dei tuoi figli. Cosa intendo con questo? Non intendo dire che se siete separati o vi siete separati o non avete una bella relazione, non possiate essere dei buoni genitori. Non voglio dire questo, però voglio dire che secondo me proprio è nel ruolo del genitore anche amare in un certo modo, costruire una certa relazione con la persona con cui hai dei figli. A volte ci riesci, a volte non ci riesci. Non a caso al One, una delle parti più importanti del One è proprio sulla relazione di coppia, che è una parte molto divertente, ma che tocca dei temi che, se ascoltati e applicati, fanno la differenza in una coppia in modo veramente profondo. Quindi non abbiamo solo la responsabilità di essere dei genitori, abbiamo anche la responsabilità di essere dei compagni o delle compagne. E non c'è un errore spesso che si fa, Paola, lo sai benissimo, è quando finalmente una coppia ha dei figli, veicola e focalizza le energie sui figli, fine. Cioè, e io lo vivo con un sacco di amici anche adesso che stanno avendo dei figli piccoli. Ti viene spontaneo perché è la legge della sopravvivenza. Il mio figlio è indifeso, cazzo, la mia energia va su di lui. Invece no, non deve essere solo questo. Non deve essere solo questo. Dobbiamo ricordarci che siamo una coppia, che c'è amore, che la famiglia parte da una coppia. La famiglia tradizionale, ma questa cosa io la direi esattamente anche per una coppia omosessuale che ha un figlio, che ha adottato un figlio o che ha fatto l'inseminazione artificiale, ha un figlio. Ecco, non bisogna mai dimenticarsi il ruolo fondamentale che l'amore fra le due persone, marito, moglie, 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 marito, marito, non mi interessa, su cui si basa la famiglia. Questo è veramente importante. Senti, siamo andati un po' lunghini. Se tu potessi dare un messaggio a ognuna delle persone che ci sta ascoltando, il messaggio che se ti ascoltano, cazzo, lo applicano da subito e gli può migliorare la vita. Cioè, facciamo un gioco, tu hai il potere di far credere alle persone che ti ascoltano una sola cosa, però ci credono veramente fino in fondo. Quindi devi scegliere bene perché potrebbe cambiargli interamente, migliorargli interamente il corso della vita. Quale sarebbe?
Ma a me quello che viene proprio da dire così è che non bisogna aver perso un figlio per fare queste cose qua. Perché veramente tutto il percorso che vi ho detto è stato crollare, cioè schiantarsi, poi ricostruirsi e poi imparare a formarsi e liberarsi e diventare ancora più felici. In realtà è un processo che si può fare su qualunque cosa. Ogni singola piccola brutta cosa che ci succede tutti i giorni, ci succedono costantemente. E ogni volta, prima ci becchiamo lo sberlone, no? Che a volte è uno sberlone, a volte uno schianto, dipende da che grandezza ha questo dolore, no? Cioè, poi ti metti lì, in qualche modo ti ricostruisci. Ognuno di noi fa questo percorso, questa cosa, tutti i santi giorni o tutte le sante settimane. E poi, se magari hai anche la forza di fare dei percorsi e di essere in ascolto e di aver voglia di pensare che magari c'è un'altra soluzione, un altro modo, un modo comunque per essere felici, e vai e continui a lavorare. Quindi non bisogna avere delle grosse cose per essere degli eroi nella propria vita.
Bellissimo Paola. Non serve andare sulla luna per essere felici, cazzo. E non serve aver affrontato una roba così grossa. Bellissimo, bellissimo messaggio. Ed è proprio vero. A volte certe persone pensano che il one sia solo per le persone che hanno problemi. Ma non è vero. E sono contento che tu l'abbia detto prima. Che tu abbia detto, io sono venuta al One, ero una persona felice. Poi al One è successo qualcosa che ha ancora di più cambiato la mia sensazione, ma sono felice che tu l'abbia detto, perché è proprio così. E questo messaggio mi piace tantissimo e vorrei associarci in un altro. E voglio dirti, ci stai ascoltando da casa, il messaggio più grande che io vorrei che tu avessi dentro, proprio che penetrasse, cazzo, la tua anima, è qualsiasi cosa accada nella tua vita, puoi farcela, puoi andare avanti, puoi superarla. Prima Paola ha usato una parola che io amo tantissimo, ha detto è una questione di scelte, scelta. Tu hai la scelta di poter andare avanti e questo è un po' lo scopo, indipendentemente che tu frequenti il One o meno o i corsi che faccio, questo è lo scopo di tutti i contenuti che mettiamo e su cui lavoriamo, sui social media, sui vari canali, perché vogliamo cercare di contribuire alle persone, perché c'è un secondo modo per affrontare le cose che non vorremmo nella vita. C'è un modo per andare avanti, c'è un modo per usarle per essere migliori, c'è un modo per continuare a essere felici e c'è un modo per migliorare il mondo partendo da noi stessi. Questo è il messaggio che io vorrei dare e voglio ringraziarti tantissimo, Paola, proprio tantissimo. Il tempo è volato come sempre.
Posso dire ancora una cosa, se posso?
Assolutamente, tanto ti stavo per dire, se vuoi dire l'ultima cosa...
No, perché hai detto che quando sono arrivato al One ero felice. No, non ero felice. Ok? Mi ero ricostruita una vita in cui stavo bene e pensavo di stare bene.
Ok, è vero.
In realtà, da quel mio One, io ho capito come si fa a essere felici. Cioè, ho proprio colto, cioè questa cosa qua, tu dici che sei grata, cioè questa roba che se fossi anche soltanto per me, ma non esiste, Luca. Cioè, io provo la stessa cosa. Per me il One è stato... il fatto da quando sei salito sul palco e quando dice, se senti qualcosa che dico che ti dà fastidio, quello è il momento in cui cominciare a lavorare. E io quante volte ho parlato di morte, di cose, di eventi brutti, di significati, dicevo sì, ma lui non sa cosa vuole, cioè, ma no, ma non sa che cosa, che quella roba lì no, è un'altra roba. Però tenuta aperta questa cosa, questa porticina lasciata aperta, voglia di ascoltare, essere nell'ambiente giusto, perché è stato quel contenitore lì a fare quella roba lì, cioè tu in una maniera vera, cioè è tutto un insieme di cose, la vita complotta perché noi possiamo arrivare da qualche parte, dobbiamo soltanto vedere gli indizi. Io ne sono rimasta consapevole, i puntini li unisci dopo, ok? però io non ero felice prima di fare il One, lo assicuro, veramente. Senti, dopo ho scoperto qual è la chiave della felicità.
Mi sento ancora più onorato, tesoro, mi sento ancora più onorato, e hai toccato un tema che voglio, con cui voglio concludere, e voglio dire che hai detto bene, cioè il One è il corso più bello del mondo, sono di parte chiaramente perché lo tengo, ma non perché ci sono io a farlo, ma perché l'environment, com'è che si dice, l'ambiente, il nucleo, tutto è fatto da persone meravigliose che fanno questo come lavoro ogni singolo giorno, e approfitto di questo live per ringraziare tutto lo staff del One, dallo staff tecnico alle RSC, ai coach, a tutti gli assistenti, a Chiara che si occupa dei respiri, a Giacomo che mi aiuta in certe parti di One, a Massimo che è stato per tanto tempo parte integrante del One e che lo è sempre adesso dietro alle quinte, insomma tutte le persone, tutti gli istruttori, tutti i responsabili, tutto lo staff di Genio 21 giorni, tutte persone che sono spinte da questa voglia di fare la differenza nella loro vita e di conseguenza anche nella vita degli altri, e vi voglio ringraziare tutti quanti. E tra l'altro vi ricordo che il 29 di giugno, 28 di giugno in Spagna, 29 di giugno in Italia, alle 18 inizierà il One Online per la prima volta. Non sto dicendo che il One non si farà live, sto dicendo che per dare ancora di più alle persone che sono lì pronte a esserci a gennaio del 2021, ci sarà la prima edizione del One dal vivo, inizieremo un percorso di 6 mesi che ci porterà a essere ancora più pronti a ottenere più risultati al One dal vivo. E niente, per qualsiasi cosa, ragazzi, se avete bisogno, se volete farmi delle domande, il posto migliore è la mia pagina di Instagram. Io leggo personalmente ogni singolo messaggio. Se non vi rispondo anche almeno con un mi piace o un cuoricino, significa che mi sono l'ho letto e magari ero in un momento in cui ero impegnato e mi sono dimenticato, quindi non preoccupatevi, riscrivetemi, il mio unico obiettivo è poter esservi utile. Paola, ti ringrazio dal profondo del cuore, non vedo l'ora di vederti al prossimo One,
e
grazie veramente di cuore per averci regalato una parte di quello che sei, e niente, ti voglio tanto bene.
Anch'io. Ti voglio anche.
Ciao ragazzi, al prossimo lunedì.
Ciao.